Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Nel pomeriggio l'incontro tra il Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali e i vertici della Lega dei Ticinesi. Si attendono chiarimenti in vista dell'Assemblea del Movimento che venerdì dovrebbe decidere sulla sua ricandidatura. Prima vittoria per Confederazione Finma sulla vicenda delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse, ha respinto un ricorso negli Stati Uniti che chiedeva un rimborso di 370 milioni di dollari. Ancora polemiche attorno all'esercito svizzero, questa volta fa discutere una commessa per le razioni da campo, 18 milioni finiti ad una ditta estone. Quello di sabato sarà un primo d'agosto senza fuochi d'artificio in tutta la Svizzera, praticamente escluso un ritiro dei divieti con il previsto arrivo di una nuova ondata di canicola. Johnson & Johnson pagherà 5 miliardi e mezzo per porre fine alle migliaia di cause che riguardano dei suoi prodotti a base di talco sospettati di causare tumori. E poi lo sport, la nazionale di calcio italiana è di nuovo senza vertici dopo la rinuncia del commissario tecnico in pectore Pirlo, lascia anche il direttore tecnico Maldini, ne parleremo appunto nello sport. E apriamo dunque anche oggi con il caso Claudio Zali. Questo pomeriggio è previsto un incontro tra una delegazione dei vertici della Lega dei Ticinesi ed il consigliere di Stato indagato per abuso di autorità e tentata coazione, un incontro dopo che domenica il mattino ha scaricato Claudio Zali, che quindi diventa molto atteso e da cui potrebbe già definirsi il futuro politico del ministro leghista Gian Robbiani.
Sì, dove e quando dell'incontro sono stati tenuti top secret, il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga ci ha comunque assicurato che al termine dell'incontro arriverà una presa di posizione. Un incontro importante perché oggi Claudio Zali spiegherà la sua posizione ai vertici della Lega dei Ticinesi. Ricordiamo che il consigliere di Stato è indagato appunto per abuso di autorità e tentata coazione per una presunta intromissione nel caso di un minorenne, 14 anni, figlio di una sua amica che si trovava al carcere della Farira e che Zali ha chiesto di spostare. Ma Zali è anche stato travolto settimana scorsa dalla pubblicazione sui social network delle registrazioni di alcune telefonate in cui lui, senza sapere di venire registrato, consigliava a una sua amica di picchiare un'altra donna, una stalker, e ammetteva di aver lui stesso fatto di averla dunque picchiata appunto in passato. All'incontro saranno presenti l'altro consigliere di Stato leghista Norman Gobbi, il coordinatore Daniele Piccaluga e il suo vice Alessandro Mazzolini.
Ecco, dici un po' cosa dobbiamo attenderci da questo incontro in realtà.
Allora, difficile dirlo. Come dicevi, il mattino della domenica, l'altro ieri, ha scaricato Zali, lo ha fatto con un trafiletto firmato dall'editrice Antonella Vignasca, che di fatto ancora oggi è una delle figure centrali della Lega, tra le più rispettate. Venerdì c'è l'Assemblea della Lega, tra l'altro fissata da tempo proprio per discutere la composizione della lista per le elezioni cantonali del prossimo aprile. Dunque un po' tutti si chiedono cosa potrebbe uscire dall'incontro di oggi. I vertici ascolteranno Zali e poi prenderanno tempo fino a venerdì per lasciare che sia l'Assemblea a decidere, oppure decideranno oggi senza passare dall'Assemblea? Oppure sarà Zali a fare il primo passo? Difficile dirlo. Un solo appunto. All'incontro è presente Norman Gobbi e se quello di oggi è un incontro che serve per sentire le spiegazioni di Claudio Zali, Gobbi, lui quelle spiegazioni dovrebbe già averle sentite giovedì quando Zali ha partecipato in remoto alla riunione straordinaria convocata al governo.
Gian Robbiani, aggiorneremo la situazione nel corso del pomeriggio e poi della serata, a seconda di quando ci verranno comunicate le decisioni o comunque quanto uscirà da questo incontro. Adesso cambiamo tema. La Confederazione non dovrà risarcire 370 milioni di dollari agli investitori che si sono visti annullare le loro obbligazioni AT1 di Credit Suisse quando la banca fu acquistata da UBS nel 2020. 2023. Lo ha deciso una corte d'appello statunitense, una faccenda che comunque, come vedremo, è ben lungi dall'essere conclusa, e adesso ci spiega tutto Marzio Minoli.
Nel giugno del 2024 un gruppo di investitori si era rivolto ad un tribunale statunitense con una richiesta di risarcimento di 370 milioni di dollari. In primo grado il tribunale distrettuale di New York aveva respinto questa richiesta, sentenza confermata anche in appello. Le obbligazioni AT1 presenti nel bilancio di Credit Suisse al momento dell'acquisizione da parte di UBS ammontavano a 16 miliardi di franchi, obbligazioni che la FINMA, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, aveva deciso di annullare, cancellando di fatto un debito che Credit Suisse aveva verso chi ha investito in questi strumenti finanziari. Strumenti finanziari che offrono rendimenti molto alti, in quanto molto rischiosi, e al momento della sottoscrizione è previsto che, in caso di eventi straordinari, come quello successo a Credit Suisse, possano essere azzerati. Quello che ha scatenato l'ira degli investitori è stato il fatto che tecnicamente, prima di azzerare le obbligazioni AT1, si sarebbero dovuti chiamare alla cassa gli azionisti, cosa che non è avvenuta, in quanto UBS ha pagato 3 miliardi di franchi agli azionisti di Credit Suisse, permettendo loro di contenere le perdite. Nonostante questa sentenza dia ragione alla FINMA, rimangono aperte molte altre cause. In Svizzera sono state intentate presso il Tribunale Amministrativo Federale, il quale, in un caso pilota, ha dato ragione agli investitori, sentenza che la FINMA ha impugnato ricorrendo in appello, e al momento non è ancora noto quando verrà presa una decisione.
Non gli aerei da combattimento, non i carri armati, questa volta è il cibo dell'esercito svizzero a far discutere. Il Blick rivela infatti che l'ufficio federale dell'armamento, Arma Suissa, ha acquistato razioni da campo per oltre 18 milioni di franchi in Estonia, dopo averne spesi quasi 700.000 per della composta di mele proveniente dall'Italia. Per Arma Suissa si tratta però di risparmiare e non di fare acquisti in Svizzera. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
Non che esercito e buona cucina siano sinonimo, anzi a militare si mangia per essere pronti all'impiego richiesto e non per coccolare le papille gustative. Spesso i prodotti serviti sono comunque stagionali e locali, ma l'Ufficio Federale dell'Armamento è anche chiamato a far quadrare i conti e offerte dall'estero possono risultare più convenienti. Non era però piaciuta ai produttori svizzeri la recente ordinazione per 670.000 franchi di composta di mele dall'Italia, prodotto questo disponibile internamente. Messo poi a concorso anche l'acquisto di razioni da campo, la scelta di Arma Suisse è caduta su una società estone che si è garantita la fornitura per 18 milioni e mezzo di franchi per pasti pronti dolci e salati, con e senza carne, con pasta, riso e verdure. Appalto, ha fatto sapere Arma Suisse, aggiudicato in base all'offerta più vantaggiosa. A rendere però meno appetibile il tutto, una ricerca del sito specializzato in informazioni finanziarie Inside Paradeplatz, secondo cui la società estone in questione, 3 anni fa, fu scaricata dall'esercito del suo paese perché le razioni da campo non piacevano ai militari, le consegne non venivano rispettate e il conteggio delle calorie era sbagliato. Da allora però le ricette sono state riviste, e se le nuove razioni da campo piaceranno, ce lo diranno i soldati svizzeri.
Razzi, vulcani, noti anche come fontanelle e bengala, questo 1° d'agosto rimarranno verosimilmente nelle loro confezioni. Con l'ennesima ondata di forte calura in arrivo e l'assenza di precipitazioni che possano ridurre la siccità, la probabilità che i numerosi divieti di accendere fuochi d'artificio vengano ritirati è sempre più bassa. Una panoramica con Manuele Ferrari.
Luoghi dove sarà possibile stare con il naso all'insù ad ammirare spettacoli pirotecnici il 1° d'agosto saranno pochi. In quasi tutta la Svizzera, parliamo attualmente di 21 cantoni, è stato diramato il divieto di accendere fuochi d'artificio. Sulla lunga lista si trovano ad esempio Vaud, Vallese, Uri, Ticino, Glarone e gli Appenzello, per citarne alcuni. Nei restanti 5, concretamente Ginevra, Grigioni, Argovia, Zugo e Zurigo, valgono invece regole comunali. E proprio in quest'ultimo cantone il divieto di dar fuoco alle polveri, anche se regolato a livello locale, sarà comunque valido su tutto il territorio. In 160 dei 163 comuni, infatti, è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto, divieto che tocca anche i fuochi d'artificio, e nelle tre località restanti, parliamo di Buchsdellikon e Regensdorf, anche se ad esempio a determinate condizioni è ancora permesso grigliare, è stato emesso un divieto esplicito di accendere fuochi d'artificio. In alcuni cantoni i grandi spettacoli pirotecnici eseguiti da professionisti avranno comunque luogo, tra questi ad esempio quelli di Basilea città. L'idea, spiega Christian Egeler, co-presidente del comitato organizzatore della festa del 1° d'agosto, è che le persone vengano qui e si godano uno spettacolo che segue un programma ben preciso e controllato. Inoltre i pompieri sono presenti sul posto e pronti ad intervenire. Condizioni completamente diverse rispetto a razzi e fontanelle accesi e privatamente un po' su tutto il territorio. Da qui l'invito a lasciare le proprie micce negli armadi e godersi fuochi d'artificio in piena tranquillità.
E chissà se vedremo fuochi d'artificio come nel loro primo incontro, anche nell'incontro previsto oggi nel pomeriggio a Washington tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed il suo omologo statunitense Donald Trump. Zelensky si trova lì per partecipare insieme ad altri leader, tra cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Con il nostro collaboratore l'Ucraina, Davide Maria De Luca, ipotizziamo le rivendicazioni che Zelensky porterà sul tavolo durante il suo incontro con Trump tra poche ore.
Beh, il presidente ucraino Zelensky da oltre 4 anni ormai chiede alla Casa Bianca sempre le stesse cose: nuove armi, nuovi finanziamenti, nuovo sostegno diplomatico, e questa volta non farà differenza con ogni probabilità. Il presidente Zelensky lo ha già fatto sapere, punta in particolare a ricevere nuove armi antiaeree, però questa volta, a differenza degli incontri precedenti, Zelensky porta qualcosa a Trump, gli porta una serie di successi con i famigerati attacchi a lungo raggio ucraini compiuti in Russia, una campagna particolarmente intensa negli ultimi 40 giorni che Trump ha dimostrato di apprezzare particolarmente. Nelle ultime settimane lo abbiamo visto cambiare molto il suo atteggiamento nei confronti di Kiev, ed è proprio su questo che Zelensky punta per avere questa volta una risposta diversa dai tanti dinieghi ricevuti in passato dal presidente americano.
Davide, l'imponente attacco contro Mosca di questa notte, oltre 400 droni sulla capitale, va letto quindi anche nell'ottica di impressionare e compiacere Trump in vista del colloquio con Zelensky?
Sì, certamente, infatti è stato un attacco molto massiccio, 400 droni in una notte soltanto, quindi praticamente un attacco paragonabile ai più gravi che gli ucraini hanno mai lanciato. Gli attacchi contro la capitale russa sono sempre attacchi particolarmente studiati, perché la capitale è molto ben difesa e quindi devono essere ben preparati. Questa volta gli ucraini sembrano aver colpito, oltre a un nuovo magazzino Wild Berries, la famosa Amazon russa che sta venendo bombardata con particolare intensità, oltre a questo gli ucraini avrebbero colpito anche una acciaieria. E ricordiamo che ogni colpo su Mosca è un'umiliazione per Putin, ed è un punto che Zelensky può appunto giocarsi con il presidente americano. Vedremo poi se davvero da questo incontro uscirà qualcosa di concreto o, come già accaduto in passato, soltanto promesse di aiuto che poi però raramente vengono messe a terra.
Nell'abitazione di una coppia a Orange, nel sud della Francia, sono stati rinvenuti i corpi di 5 neonati all'interno di alcuni scatoloni. Gli agenti di polizia si erano recati sul posto per compiere degli accertamenti su indicazione del personale sanitario dell'ospedale in cui ieri la donna aveva partorito un bambino in buona salute. La multinazionale statunitense Johnson & Johnson ha accettato di pagare 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere le migliaia di cause legali che l'accusano di aver venduto prodotti che causano tumori. I prodotti incriminati erano a base di talco che in alcuni casi conteneva tracce di amianto. Il servizio di Giorgia Lorenzini.
Le prime condanne sono arrivate nel 2018, quando Johnson & Johnson ha dovuto risarcire 22 donne a cui era stato diagnosticato un cancro alle ovaie. La causa era il talco prodotto appunto dalla multinazionale statunitense. Il talco è un minerale molto usato, sia per ridurre le irritazioni legate all'uso dei pannolini nei bambini, sia per l'igiene intima. Ma in alcuni giacimenti da cui viene estratto il talco è presente anche l'amianto, che è cancerogeno. Ad oggi sono 76.000 le cause intentate contro Johnson & Johnson da persone che hanno sviluppato tumori alla pleura, al peritoneo o alle ovaie dopo aver utilizzato il talco. Legame, quello tra l'uso del talco e lo sviluppo dei tumori, che l'azienda ha sempre negato. Secondo Johnson & Johnson mancherebbero fondamenti scientifici. Per chiudere i numerosi contenziosi a riguardo, la multinazionale ha però ora accettato di pagare 5 miliardi e mezzo di dollari, ovvero circa 4 miliardi di franchi. L'accordo sarà valido solo se almeno il 95% dei denuncianti lo accetterà. Nel 2020 la vendita di questo talco era stata interrotta negli Stati Uniti e in Canada. Alcuni anni dopo Johnson & Johnson ha sostituito il talco venduto in tutto il mondo con l'amido di mais. L'azienda comunque continua a sostenere che i suoi prodotti contenenti talco siano sempre stati sicuri per la salute.
Chiudiamo con la nuova bufera politica per Gianni Infantino. Il presidente della FIFA ha ricevuto una richiesta formale di comparire davanti al Congresso degli Stati Uniti per chiarire le questioni relative ai suoi legami con il presidente americano Trump. La richiesta è stata avanzata con una lettera inviata da un deputato democratico alla Camera dei rappresentanti. Nel frattempo Infantino ha risposto alle critiche ricevute. I dettagli li sentiamo con Camilla Camponovo.
L'episodio più emblematico è stata la famosa telefonata di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino, con cui avrebbe chiesto di riconsiderare il cartellino rosso mostrato all'attaccante statunitense Florian Balogun. Una richiesta che portò alla revoca della squalifica e che suscitò forti polemiche. Ma secondo Jamie Raskin, principale esponente democratico della Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti, non si tratta dell'unico episodio controverso. In una lettera inviata alla FIFA, il deputato ha chiesto alla Federazione Mondiale del Calcio di consegnare documenti e comunicazioni relativi a eventuali regali, pagamenti o altri benefici concessi all'amministrazione Trump. Tra gli altri presunti casi di favoritismo figurano il premio per la pace istituito dalla FIFA e conferito a Trump, oltre alla decisione della FIFA di trasferire i propri uffici nella Trump Tower di Manhattan, una scelta che per i critici potrebbe rafforzare la percezione di vicinanza tra la dirigenza della FIFA e il presidente statunitense Trump. Per questi motivi a Gianni Infantino è stato chiesto di comparire in quanto testimone di fronte al Congresso per fare luce sui suoi presunti rapporti privilegiati e su quelli della Federazione Mondiale del Calcio con il presidente americano Donald Trump. Nel frattempo Infantino, che non ha l'obbligo di comparire di fronte al Congresso, ha replicato con un messaggio su Instagram nel quale difende il torneo definendolo un successo sotto ogni punto di vista e accusa i critici di diffondere odio e false narrazioni, sostenendo che milioni di persone abbiano invece vissuto un evento all'insegna dell'unità, della sicurezza e dell'inclusione. L'inchiesta potrebbe tuttavia assumere un peso ancora maggiore dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Se i democratici dovessero conquistare la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, Raskin potrebbe diventare presidente della Commissione Giustizia e disporre di più poteri per approfondire i rapporti tra la FIFA e l'amministrazione Trump.
E questo era il nostro ultimo servizio. A voi tutti l'augurio di una buona giornata.